Il titolo del nostro studio di questa mattina è il seguente: saper vincere. Leggiamo il testo di riferimento nell'epistola di Paolo ai Romani al capitolo 8, versetto 37. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Prima di considerare i veri vincitori, vogliamo considerare i vincitori apparenti, i vincenti apparenti. Poi vedremo i veri vincenti, i veri vincitori. Per il mondo i vincenti sono questi. Prima di tutto i grandi generali, che però raggiungono la vittoria a prezzo di milioni di soldati morti. Pure sono ammirati, si squillano le trombe, suonano le fanfare, rullano i tamburi, le persone vanno in delirio, ecco, passano i grandi vincitori. È inutile fare i nomi, quelli di ieri, quelli di oggi, ecco, sono vincitori, hanno vinto, ma a un prezzo tremendo, prezzo di morte, di sofferenze. E il mondo purtroppo ha sempre festeggiato questi vincenti, dimenticando forse che dietro questa vittoria c'è un numero incalcolabile di infelici, di mutilati, eccetera, eccetera. Poi, per il mondo, i vincitori sono i dittatori del passato e del presente, e ci saranno sempre, fino a quando ritornerà il Signore, i dittatori che arrivano al potere con la violenza, con la violazione della legge e crudeltà di ogni genere. È inutile soffermarsi, conosciamo la storia, conosciamo i delitti che hanno portato uomini al potere, che hanno angariato le nazioni per tanti o pochi anni. Ecco, grandi generali, grandi dittatori. Poi i vincenti, i vincitori sono i paperoni della finanza, i ricconi dell'industria, della politica, che si dice fanno il bello e il cattivo tempo in Oriente e in Occidente, insomma in parole povere nel mondo intero, e che spesso mantengono il loro ambito potere con l'intrigo e con l'intrallazzo, altre cose molto conosciute. Poi ci sono tra i vincenti, tra i vincitori secondo il mondo, ci sono i grandi cervelli della scienza e della tecnica, che spesso non riconoscono altro Dio al di fuori di se stessi, pieni di orgoglio, pieni di sapere, ma non sempre pieni di umiltà. E poi tra i vincenti, nella scala, nella graduatoria, ci sono i divi e le dive, i divi dello spettacolo e dello sport, campioni della bellezza e della forza fisica, che attirano milioni e milioni di ammiratori, di fans dappertutto, e osannano e fanno cose pazze. Addirittura ci sono degli spettacoli di idolatria verso queste persone. Sono altrettanti dei, a me fanno pensare ai gladiatori del tempo di Roma antica, quando questi gladiatori venivano idolatrati, si scommetteva sulla loro forza fisica, sulla loro capacità di vincere, più o meno così, i divi dello spettacolo, dello sport e così via. E poi ci sono anche i capi religiosi moderni, che in fatto di spettacolo mediatico, di fama, di ammiratori, fanno concorrenza agli altri vincitori o cosiddetti tali che abbiamo passato brevemente in rivista. Ma tutti questi ritenuti vincitori dagli uomini, per Dio non lo sono, perché l'ideale che li guida è spesso, troppo spesso, macchiato di egoismo, di violenza, di vanità, di autoesaltazione. Per il Signore, queste persone, se non hanno altro, sono dei perdenti, non sono dei vincenti. Vi stupirete forse, ma questa è la logica della Bibbia. Ma che cosa vale all'uomo, dice Gesù, se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Ma non vale niente. Che cosa vale? Vale niente. In genere sono pochi quelli che conquistano tutto il mondo, ma sono tanti quelli che perdono la loro anima. Quindi vogliamo vedere adesso che abbiamo visto i vincitori, i vincenti, secondo i canoni di questo mondo, vogliamo vedere chi sono per Dio i vincenti e i vincitori. Per Dio invece, fratelli e sorelle, i vincitori sono una folla anonima di uomini e donne, appartenenti a tutte le razze, a tutte le fasce sociali, la parte migliore dell'umanità, che hanno sofferto e soffrono piuttosto di rinnegare la loro fede in Cristo. Queste sono le persone vincenti per il Signore, non gli altri, non gli altri. E l'epistola agli ebrei dirà di queste persone, dice di queste persone ebrei 11:38, di loro non era degno il mondo, di loro non era degno il mondo che osanna i grandi, i ricchi, i famosi, gli scienziati, i generali, i dittatori, i grandi dello sport, i grandi dello spettacolo, che osanna con ogni forma di adulazione, di ogni forma di idolatria, i capi religiosi che vanno per la maggiore oggi. E beh, quelle persone lì non contano per il Signore, contano questi. E quando l'Apostolo dice, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, che cosa intende? Cosa vuol dire in tutte queste cose? Quando si parla della vittoria dei cristiani, dei martiri antichi e moderni, si parla della fede. E l'Apostolo Giovanni, scrivendo la sua prima epistola, lo ricorda, prima epistola di Giovanni, capitolo 5, dice al versetto 4, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Ecco i valori capovolti. Non è la ricchezza, non è la fama, non è la sapienza di questo mondo, non è l'ammirazione delle folle, no, è la fede. È la fede che ha vinto il mondo. Cosa vuol dire vincere il mondo? Beh, vincere le tentazioni che il diavolo prepara per fare cadere uomini e donne nelle sue trappole, per fare cadere i cristiani nell'apostasia. Ma questa, dice, è la vittoria che ha vinto il mondo, di fronte alla quale le grandi vittorie degli uomini scompaiono. Le grandi vittorie degli uomini del passato e del presente scompaiono. La fede, dice qui, la vittoria che ha vinto il mondo è la nostra fede. E la stessa epistola, prima epistola di Giovanni, capitolo 2, versetto 14, dice questo: ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Ecco la vera forza, la forza della fede che vince il maligno. Qui l'apostolo Giovanni, che era il più giovane fra gli apostoli di Cristo, oramai un vegliardo, che cosa dice? Dice che la vera forza dei giovani e dei meno giovani è la parola di Dio, e questa vince il maligno, come Gesù Cristo ha vinto il maligno quando è andato a tentarlo nel deserto, dicendo: sta scritto. E quando il diavolo ha citato anche lui la Bibbia, e l'ha citata male perché è il diavolo, non può fare altrimenti, Gesù Cristo ha risposto: sì, ma c'è anche scritto, non tentare il Signore il Dio tuo, c'è anche scritto. Quante volte noi ci ricordiamo di questo testo quando qualcuno che non condivide la nostra fede viene a citarci la Bibbia, un testo che magari contraddice un altro testo della Bibbia, e noi gli diciamo: sì, ma sta anche scritto. Ecco, vorrei dire una parola ai giovani. Oggi giovani, e in un modo particolare giovani, ragazzi e ragazze avventisti del settimo giorno, voi siete chiamati ad essere la forza trainante della vostra Chiesa, la forza trainante del movimento avventista. Oggi i giovani sciupano, quelli che non conoscono Cristo evidentemente, sciupano le loro forze nel peccato, nel sesso, nella droga, nell'alcol, nell'odio. E allora ci sono risse che si scatenano nelle discoteche o fuori delle discoteche, certo quando il cervello è annebbiato dall'alcol o è totalmente chiuso dall'alcol o dalla droga, che cosa si può fare se non delle stupidaggini, chiamiamole così per non chiamarle peggio. La forza del giovane, del ragazzo, della ragazza, non sta nei muscoli, sta nella forza di conoscere, di praticare la parola di Dio. Siete forti, dice qui, perché la parola di Dio rimane in voi. Giovani, avventisti del settimo giorno, non vergognatevi di chiamarvi tali, non vergognatevi, come l'apostolo Paolo diceva: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché è la più potente testimonianza che si possa dare. L'Evangelo è la potenza di Dio, è la potenza dinamica di Dio, è la potenza straordinaria, non solo che informa, ma che trasforma la vita del giovane, la vita dell'uomo, la vita di tutti. Non vergognatevi, siete forti e avete vinto il maligno con la parola di Dio, come ha fatto Gesù Cristo. E i padri devono essere anche forti, che conoscono il Dio. Dice qui, padri, avete conosciuto colui che è fin dal principio. Se c'è una grande responsabilità nei figli, c'è ancora una responsabilità più grande nei padri e nelle madri. Oggi che la famiglia viene attaccata di petto dal diavolo con tutte le sue tentazioni, perché sa che una famiglia disordinata, una famiglia divisa, una famiglia non credente, una famiglia in preda ai problemi, è la società di cui la famiglia è la base che ne è danneggiata, è la Chiesa che viene danneggiata. Famiglie forti, padri forti, madri forti, figli giovani forti per la conoscenza di Dio, che vincono il maligno, sono la forza, sono la base della Chiesa. Quindi, ecco qui, quindi il diavolo cerca di fare che cosa? Beh, cerca di rompere questa fiducia nella parola di Dio. E non ho bisogno di scendere in particolari. Oggi ci sono cristiani, purtroppo anche fra di noi avventisti, cristiani che non credono al creazionismo, non credono ai primi capitoli della Bibbia. E io dico, se non credono ai primi capitoli della Bibbia, non credono neanche agli ultimi capitoli della Bibbia. Non credono alla Bibbia. Nel principio il Dio, c'è scritto. Quando noi accettiamo questo per fede, tutto il resto viene da sé. Se noi non accettiamo questo, noi siamo dei deboli, siamo dei rottami, e il diavolo si frega le mani. Ah, certamente, mi diceva il vecchio pastore Giuseppe Cavalcante, caro fratello Visigalli, col suo accento agrigentino che non perse mai, caro fratello Visigalli, ma cosa crede lei? Che il diavolo vada a tentare non so chi, ma il diavolo viene a tentare la Chiesa avventista del settimo giorno, perché sa che è l'ultimo baluardo che è rimasto in mezzo al cristianesimo, con pochi altri che ancora sono in Babilonia, e cerca di rovinare questo rimanente con tante altre trappole. Non facciamoci intrappolare dal diavolo e dalle sue vanità e dai suoi ostacoli. Leggiamo un altro testo bellissimo nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 15. È il capitolo della resurrezione, parla della morte, parla della resurrezione, e alla fine dice, versetto 57 e 58: ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Qui parla di fatica, parla di opere della fede, non opere della legge, opere della fede che testimoniano della nostra conversione, perché io non so immaginare un cristiano che non compia opere di fede come conseguenza della salvezza in Cristo, non opere meritorie, ma lasciamo a quelli che ci credono noi stiamo alle opere di fede. Dice: la vostra fatica non è vana nel Signore. Ogni tanto incontro qualche credente, qualche membro di chiesa che si perde d'animo, si scoraggia perché ci sono gli ostacoli. Certo, il diavolo non è mica andato in pensione, ma adesso lavora, fa gli straordinari, e come? E allora incontro dei credenti scoraggiati, è umano, e io gli leggo questo testo: la vostra fatica non è vana nel Signore. Fratelli, sorelle, c'è ancora qualcuno che dubita che noi non siamo agli ultimissimi tempi che vedranno l'apparizione del Signore? Io credo fermamente, sono troppe le tentazioni sataniche nella Chiesa e fuori, perché noi diciamo, come tanti credenti, ahimè, il mio Signore tarda a venire, no? Il Signore non tarda a venire, il Signore compie le sue promesse, ma è paziente, perché vuole che tutti si salvino, che tutti vengano a penitenza e non periscono. Dice qui, fratelli: ringraziato sia il Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo, il grande vincitore della lotta tra il bene e il male. Se è vero che molti dicono che il Calvario fu una sconfitta, è altresì vero che ce ne sono molto di più che dicono il Calvario è stato una vittoria, perché lì il diavolo è stato sconfitto, lì Cristo ha acquistato la nostra salvezza morendo al nostro posto. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. E il diavolo mette davanti a noi tutte le tentazioni possibili e immaginabili. Certo, piazza i suoi cannoni, piazza le sue armi proprio contro quelli che gli resistono. Gli altri hanno innalzato bandiera bianca con la loro vita, rifiutando Cristo e la sua grazia. E invece quel pugno di uomini e donne che resistono è l'oggetto della sua furia. Non dimentichiamo Apocalisse 12:17. E il dragone si infuriò contro la donna, contro la Chiesa, e andò a fare guerra col rimanente della progenie di essa. Siamo noi questa progenie, e dobbiamo ricordare di essere vincitori come Cristo ha vinto e come tutti gli altri, rifacendosi a Cristo, hanno vinto. E vorrei citare le parole di un salmo, Salmo 44:22, riportate poi dall'Apostolo Paolo nel capitolo 8 dei Romani. Andiamo a leggere il Salmo 44, versetto 22. Per causa tua ogni giorno siamo messi a morte, considerati come pecore da macello. Ecco le sofferenze del cristiano. Addirittura c'è la morte che lo aspetta anche, cioè la morte, essere fedeli fino alla morte, non soltanto fino a quando Dio ci darà la vita, ma fino a quando qualcuno vorrà togliercela questa vita. E Gesù ha detto, vi ricordate, non temete di chi può uccidere il vostro corpo. Temete colui che può uccidere col vostro corpo anche la vostra anima, farvi perdere la vita eterna. Quello dovete temere. E l'Apostolo riprende questo testo nella sua epistola, nel testo che abbiamo letto di riferimento, Epistola ai Romani capitolo 8. L'Apostolo dice queste parole tratte dal Salmo 44, quando parla delle contrarietà, parla della guerra del diavolo verso di noi, dice così, Romani capitolo 8, dal versetto 35. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, come è scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Fratelli e sorelle, nel primo secolo dopo Cristo, quando la Chiesa nasceva, il diavolo cosa ha fatto? Ha scatenato una persecuzione tremenda, ma il Signore ha salvato la Chiesa. E allora questi cristiani furono costretti a lasciare Gerusalemme, perché non potevano evangelizzare il mondo restando a Gerusalemme, sia pure prendendo il cibo con letizia e con gioia insieme, no? Celebravano le agapi, poi c'era la Santa Cena, si rallegravano, certo, ma Gesù aveva detto: mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, ma fino all'estremità della terra. Un mandato enorme, grandissimo, se si pensa ai mezzi di trasporto di quel tempo, ma la fede va al di là dei mezzi di trasporto. Oggi noi abbiamo tanti mezzi di trasporto e di comunicazione, e certamente il nostro zelo e il nostro ardore sono inferiori a quelli della Chiesa Apostolica. E allora se ne andarono perseguitati. La persecuzione fu accanto a Paolo e agli altri suoi collaboratori fino a quando non lasciò la testa sulla via di Ostia. La persecuzione infierì nel Medioevo. Anche oggi la Chiesa è perseguitata dal diavolo, dal di fuori e dal di dentro. Il diavolo è infuriato contro la Chiesa, e noi non ci dobbiamo meravigliare di questo testo che dice: siamo messi a morte ogni giorno, siamo considerati come pecore da macello a causa della nostra fede, del nostro attaccamento alla parola di Dio. Siamo derisi, siamo contrastati, siamo perseguitati in ogni modo, ma il Dio è con noi. E l'Apostolo poche parole innanzi aveva detto, versetto 31, che diremo dunque riguardo a queste cose? Romani 8:31. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Fratelli e sorelle, lasciamo che i vincenti siano considerati i generali, i dittatori, i grandi di questa terra, i divi dello spettacolo, i ricconi, quelli che vanno per la maggiore, i capi delle religioni che oggi fanno concorrenza ai divi dello spettacolo, i grandi cervelli della scienza, della tecnica, sono considerati dittatori. No! Quelli per Dio sono tutti perdenti se non hanno la fede in Cristo Gesù. Che cosa darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Niente, perché non c'è niente al di là della vita e della vita eterna. E l'Apostolo prosegue dicendo, versetto 37 seguenti, ma in tutte queste cose, cioè attraverso la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, cioè la povertà, il pericolo, l'incertezza, la spada, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per mezzo di colui che ci ha amati. E conclude con le celebri parole, infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco cosa significa vincere. Questi sono i vincenti, questi sono i vincitori per il Signore, non quegli altri, quelli lo sono per gli uomini, i vincitori sono questi, maltrattati, scherniti, trattati ingiustamente, perseguitati, uccisi. Di loro non era e non è degno il mondo, dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei. Di loro non era e non è degno il mondo. E io vorrei concludere rileggendo il testo iniziale di riferimento, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E lo vorrei leggere questo testo nella versione interconfessionale, che mi sembra ancora più forte. Ma in tutte queste cose noi otteniamo la più completa vittoria grazie a colui che ci ha amati. Fratelli e sorelle, siamo noi i vincitori, siamo noi i vincenti, e invitiamo tutti ad essere con noi per vincere attraverso la forza e la vittoria di Cristo Gesù. Amen.